Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società. A cura di Daniela Picoi.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi. Siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a Trieste, in onda grazie a Edoardo Veglia e a Bruno Montevecchi, cui è affidata la parte tecnica. Oggi non apro con il sommario, ma voglio aprire subito con un pensiero a Giulio Giorello, il filosofo della scienza che ci è stato portato via ieri a 75 anni dal Covid, una grande voce che non potremo più ascoltare e leggere. Veniamo allora al sommario di oggi. Parleremo del progetto Safety Circle, restiamo sempre in tema di Covid-19. Poi con uno degli autori, con il responsabile dello studio, parleremo di uno studio sugli stimoli visivi nell'infanzia realizzato alla Sissa. Il libro di oggi è Nel contagio, collegato con noi l'autore Paolo Giordano. Poi ci illustreranno due astrofisici i nuovi dati relativi all'esoterra Proxima B. Nel contributo del CNR di oggi parleremo dei disturbi del sonno. Allora, noi parliamo subito del progetto Safety Circle, lo facciamo con il magnifico rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Renarda, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E con il presidente di SVG SPA, Adrio Maria De Carolis, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il progetto Safety Circle prevede un'indagine che la cui iniziativa è partita dal pubblico e anche dalle istituzioni scientifiche. Io vorrei che fosse il rettore Di Renarda a raccontarci la genesi di questo progetto e come le varie parti, quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università di Trieste e anche la Sissa e quindi poi SVG si sono unite in questo scopo comune.
Sì, grazie. Questa è stata un'esperienza, secondo me, molto interessante. Nasce dall'emergenza coronavirus e dalla necessità di organizzare al meglio la ripartenza, per cui già diverse settimane fa insieme a Sissa abbiamo ipotizzato la messa a disposizione delle competenze, diciamo, del sistema scientifico della nostra regione, della nostra città, ai fini di un'analisi accurata dello stato dell'arte e delle potenzialità di ripartenza.
È stata fatta una lettera proprio di dichiarazione di disponibilità.
Certo, nel frattempo poi c'è stato un fatto nuovo, perché la nostra proposta consisteva in un'analisi epidemiologica della distribuzione della diffusione del virus e dall'altro lato anche di cercare di capire quelle che erano le ricadute sociali, politiche, economiche, di qualità della vita, di mobilità delle persone.
Certo.
Nel frattempo è partito il progetto nazionale, che è ancora in corso, per cui c'è stato un campione significativo di 8.000 persone identificato per la nostra regione, ed ecco che a questo punto insieme alla regione, insieme ad SVG, insieme a SVG e quindi anche con la Sissa, abbiamo attivato un percorso proprio per avere una visione reale a questo punto, perché rappresenta un campione significativo di quella che è la situazione ad oggi e quindi in prospettiva ci aiuti a definire le priorità di intervento dal punto di vista scientifico per quanto riguarda noi, dal punto di vista politico e del decisore politico. Quindi credo che sia una sinergia molto importante che porterà dei risultati significativi per tutta la popolazione.
Ecco, la suddivisione dei compiti per quanto riguarda l'università e la Sissa, poi vedremo qual è invece il ruolo del SVG, che è il braccio operativo di tutto questo. Quali forze mettete in campo, rettore, e gentilmente se ci ricorda quali sono le forze messe in campo dalla Sissa che oggi non abbiamo potuto ospitare?
Sì, diciamo che l'Università di Trieste e la Sissa, che stanno collaborando da tempo e lo faranno ancora di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in tutto quello che è l'ambito del data science e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla enorme mole di dati che il mondo moderno ci mette a disposizione, è stato proprio quello di convogliare, di unire le forze per un'analisi avanzata di quelli che sono le evidenze che stanno emergendo sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista, diciamo, di quel questionario che abbiamo predisposto. Quindi i nostri gruppi di lavoro in ambito di big data, analisi dei dati, ma che saranno implementati anche per tutte le competenze specifiche che vanno dalla psicologia al mondo dei trasporti, al mondo medico che molto ha collaborato con la regione. Ricordo che la sanità triestina in parte importante è comunque gestita anche dai nostri professori, dai nostri ricercatori.
Certo.
Questo, devo dire, è stato un momento di condivisione di buone pratiche che ha dato, credo, un valore aggiunto rispetto a un'analisi epidemiologica già particolarmente importante, che anzi approfitto per sottolineare come sia importante che tutti i cittadini accettino di essere screenati, perché è molto importante non solo per sapere cosa è successo nel passato, ma anche per programmare il futuro.
E infatti questo un po' tornerà, questo rendere utile il presente per migliorare il futuro e per trarne delle lezioni. Questo è un argomento che poi tornerà anche con il libro di oggi, che appunto è Nel contagio, di Paolo Giordano. Vado al presidente di SVG e quindi gli chiedo come è stato costruito il questionario che è alla base di questa indagine demoscopica.
Sì, il questionario che stiamo somministrando a tutti coloro che accettano di appunto partecipare all'indagine è stato un lavoro di gruppo, naturalmente. Il ruolo guida è ovviamente degli istituti scientifici e accademici, l'Università e la SISSA. Noi abbiamo collaborato cercando di mettere a disposizione la nostra esperienza prevalentemente nel campo proprio della raccolta dati sul campo, come si dice in ricerca, quindi mm-hmm. presso i punti e i centri di raccolta e i centri di laboratorio messi a disposizione dalla regione con il supporto della Croce Rossa, proprio per la raccolta dei dati e l'adesione e la somministrazione del questionario. Per quanto riguarda il questionario nello specifico, come dicevo, è stato un lavoro di gruppo che fra l'altro è stato realizzato in stretta collaborazione con gli assessorati maggiormente coinvolti, tutti ovviamente. La disruption di Covid-19 è tale per cui riguarda tutti gli aspetti della vita sociale, individuale e professionale
e di tutte le età.
Però ovviamente ci sono alcuni centri di interesse nevralgici. Nello specifico e nel dettaglio, il questionario è strutturato in 6 aree: una prima area di tipo individuale, cioè di profilazione individuale,
tenuto conto che comunque si mantiene assolutamente l'anonimato rispondendo a questo questionario.
Assolutamente, la partecipazione all'indagine è esclusivamente volontaria e segue ovviamente i più stringenti regolamenti riguardo alla privacy, alla tutela della privacy e quindi all'anonimato. E tutti i dati verranno trattati esclusivamente in maniera aggregata, senza alcun riferimento individuale.
Quindi eravamo alla prima parte, il secondo momento è un quadro generale.
Sì, il secondo momento è un quadro generale a livello emotivo, individuale e di percezione dello scenario da parte di tutti i soggetti sottoposti a indagine. La terza area è la cosiddetta analisi del contact network, quindi l'analisi di tutti i contatti personali e familiari che sono avvenuti durante il periodo di lockdown, e questo è un tema ovviamente particolarmente rilevante laddove può essere molto utile per lo studio delle dinamiche di diffusione dell'epidemia. La quarta area è quella del lavoro, della formazione e della cura delle persone, in particolare l'assessorato della dottoressa Rosolen ha particolarmente curato questo aspetto, che ovviamente è molto importante per la ripartenza e per le prospettive future di rilancio.
Si parla di salute e politiche sociali, infatti.
Assolutamente.
Il quinto è lavoro e formazione.
Sì, successivamente ci siamo concentrati da un lato sugli aspetti ovviamente relativi alla salute e alla sanità, e infine abbiamo analizzato tutto il tema della mobilità, che è centrale e rilevante perché costituisce una delle preoccupazioni maggiori della popolazione.
Certo. Come verrà distribuito questo? Come avverrà come arriverà direttamente agli interessati questo questionario?
La partecipazione al questionario è appunto volontaria e viene eventualmente accettata proprio nel momento in cui...
C'è qualcosa che non va. È saltata una telefonata, credo, penso con...
Posso continuare io eventualmente?
Grazie, Rettore, prego.
E quindi nel momento in cui le persone accettano di sottoporsi al prelievo legato alla valutazione sierologica, a queste persone nello stesso momento viene chiesta l'autorizzazione per essere sottoposti all'indagine questionaria, per cui le stesse persone che accettano di recarsi presso i punti prelievo viene proposto la compilazione del questionario, per cui la popolazione selezionata è la stessa che è stata identificata a livello nazionale come statisticamente significativa, rappresentativa della nostra popolazione regionale.
Rettore, posso approfittare ancora della sua cortesia per ricordare ai nostri ascoltatori, visto che è importante partecipare a queste indagini, come si viene contattati?
Sì, il contatto arriva direttamente dalla Croce Rossa Italiana, infatti uno dei motivi di preoccupazione di alcuni è stato vedere arrivare una telefonata con un prefisso 06 di Roma.
E quindi il timore della proposta di un nuovo contratto telefonico e non
invece,
di una cosa così importante.
È invece una cosa seria, opportuna, tra l'altro i prelievi vengono fatti all'interno delle strutture del sistema sanitario regionale, per cui in ambito assolutamente protetto, sicuro, con tutte le garanzie possibili, non ci deve essere nessuna preoccupazione, perché anche ove venisse riscontrata una positività alla sierologia si viene sottoposti automaticamente in brevissimo tempo al tampone, per cui si può escludere rapidamente di essere al momento infettivi o comunque contagianti, per cui è un'opportunità di conoscenza e, ripeto, sottolineerei ancora una volta, i prossimi mesi dipendono molto da come ci comporteremo, e questo è fondamentale, ma dipendono anche molto da come riusciremo a organizzare la ripartenza sulla base del reale punto zero, e ad oggi noi lo conosciamo solo in parte. Questa analisi ci mette nelle condizioni di poter fare le scelte sulla base di informazioni, non sulla base di sensazioni.
Abbiamo intanto recuperato al telefono il presidente di SVG, De Carolis. Abbiamo ancora poco, ma gli chiedo come sta andando la raccolta dei dati. Pronto?
Pronto?
Eccolo, mi ha sentito?
Sì, la sento.
Okay.
Perdonatemi. Purtroppo in questi mesi è emersa un po' l'arretratezza delle reti tecnologiche italiane, e mi scuso con lei e con gli ascoltatori.
Certo. Come sta andando la raccolta dati?
La raccolta è partita un pochino lentamente, perché l'operazione è complessa e necessita un'ampia comunicazione, però recentemente è stato ulteriormente esteso il periodo di raccolta dati fino alla fine di giugno. Attualmente siamo intorno a un 25% del campione che ha aderito all'indagine epidemiologica e di conseguenza anche all'indagine demoscopica, con pochissime cadute, e questo è un motivo di grande soddisfazione e di grande interesse rispetto a coloro che hanno accettato di fare l'indagine epidemiologica.
Sì.
Quasi tutti hanno accettato di fare anche l'indagine demoscopica, e quindi contiamo per fine mese di raggiungere numeriche molto importanti, che costituiscono un valore importantissimo e fondamentale per ricostruire le prossime fasi di ripartenza per la regione.
Ci sarà un momento in cui potrete venire ad illustrarci questi risultati? E parlo dei nostri ascoltatori di radar che ci stanno sentendo in questo momento.
Cioè,
chi vi risponde?
Con molto piacere.
Grazie, perfetto. Allora io attendo un segnale da voi quando avrete terminato il vostro lavoro. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi e grazie per questa vostra iniziativa. Buona giornata al Rettore di Lenarda e al Presidente SVG De Carolis.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. La musica di oggi ce la propone Bruce Springsteen. stato recentemente pubblicato su Science Advances uno studio realizzato alla SISSA focalizzato sull'osservazione del mondo durante l'infanzia e all'influenza che essa ha durante il resto della vita. Ne parliamo con Davide Zoccolan, direttore del laboratorio di neuroscienze visive della SISSA appunto e responsabile di questa ricerca. Buongiorno professor Zoccolan.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Da cosa è partita questa vostra ricerca? Come si fa a vedere? Questo è un primo passo.
Sì, la nostra ricerca è motivata proprio dal cercare di capire quanto del funzionamento del nostro sistema visivo dipende in realtà dal suo addestramento durante i primi, come dire, il periodo postnatale, il periodo dello sviluppo postnatale, che nel caso di un essere umano c'è un periodo di alcuni mesi, nel caso di un animale più piccolo come può essere un roditore, è qualcosa del, no, che ha una durata di qualche settimana. Questa è la motivazione alla base del nostro studio.
Quando si parla di visione, si parla di visioni differenti, visione passiva e visione non passiva. Qual è quella che vi interessa di più per questo studio?
Diciamo che forse più che di visione passiva e attiva è una questione di apprendimento attivo oppure passivo. E in questo studio noi in realtà ci siamo focalizzati sul ruolo dell'apprendimento passivo, detto anche unsupervised, col termine inglese, nell'appunto nell'influenzare lo sviluppo del sistema visivo dopo la nascita. E la differenza tra questi due tipi di apprendimento è facilmente intuibile. Diciamo che nel caso dell'apprendimento attivo, detto anche supervised in inglese, cioè con un supervisore, con un insegnante se vogliamo, ci sono dei segnali che dall'ambiente esterno ci arrivano e che ci guidano nell'apprendimento. Per esempio una mamma che nelle prime settimane di vita insegna a un bebè o nei primi mesi di vita insegna a un bebè ad associare certi oggetti ad un certo nome dicendo palla, gatto, papà, mamma, cane. Questo è un tipo di apprendimento supervised, in cui c'è una persona, un insegnante, tra virgolette, che insegna in maniera esplicita ad associare questa etichetta, questo nome, ad alcuni oggetti nell'ambiente esterno.
Quindi c'è un supervisore che guida.
Esattamente. E tanto questi termini, supervised e unsupervised, sono usati molto nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, quindi una branca che non ha direttamente a che fare con la biologia, ma che ha a che fare con lo sviluppo di algoritmi artificiali di apprendimento, però si applicano molto bene anche a quello che accade per l'apprendimento degli esseri umani o degli altri animali. E quindi diciamo, opposto all'apprendimento supervised c'è quello unsupervised, quello che potremmo dire spontaneo o passivo, che consiste nel fatto che semplicemente osservando il mondo sensoriale che ci circonda, e nel nostro caso questo mondo è il mondo visivo, noi possiamo imparare a estrarre delle regolarità statistiche da questo mondo, senza che ci venga però esplicitamente detto quali sono queste regolarità. Quindi è fondamentale che ci sia qualcosa da imparare, cioè ci devono essere delle regolarità che possono essere estrapolate dalla nostra diciamo percezione dell'ambiente, però non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica quali sono queste regolarità, ma per semplice disposizione passiva reiterata in molte istanze, per molti giorni, molti mesi, molte settimane, noi riusciamo a capire come dire, che certe cose vanno associate insieme, per esempio certe porzioni di immagini, certe strutture all'interno delle immagini possono essere associate insieme, quindi hanno un significato che per noi diventa implicito. E però questo, abbiamo visto nel nostro studio, è fondamentale nel guidare lo sviluppo di una certa classe di neuroni che sono presenti nella corteccia cerebrale dei mammiferi.
Ci può fare un esempio di questo tipo di visioni che ci ha, di cui ci ha appena parlato?
Sì, allora mi ricollego proprio al nostro studio. Noi quello che abbiamo cercato di capire era se un certo tipo di neuroni presenti nella corteccia visiva, che si chiamano complex cells, ovvero sia cellule complesse, si sviluppano a causa di una certa proprietà statistica presente, diciamo, nell'ambiente visivo. E qual è questa proprietà statistica? È la continuità temporale del flusso di informazioni visive che ci arriva. Questa continuità temporale la si può facilmente intuire e quando noi osserviamo qualsiasi scena, gli oggetti che vi sono contenuti non è che spariscono in un certo punto per apparire in un altro punto, come dire, senza continuità. Cioè non esistono situazioni di teletrasporto degli oggetti. Quando noi vediamo, non so, un cane che ci passa davanti, che attraversa la strada, passerà dalla posizione A alla posizione B, ma avrà tutta una serie di posizioni intermedie,
sì,
e che sono continue nello spazio e nel tempo. E questo vale in generale per tutta la nostra esperienza visiva. E alcune teorie matematiche, ma non è piuttosto influenti, hanno creato dei modelli per spiegare come, proprio in base a questa regolarità statistica, che è la continuità temporale dell'esperienza visiva, si possono sviluppare queste cellule dette complesse. Queste cellule complesse cosa fanno? Sono dei neuroni che rispondono, cioè che codificano la presenza nell'immagine di contorni orientati, quindi di linee con un certo orientamento, verticale, orizzontale, obliquo o quant'altro, ma lo fanno in modo invariante, ovvero sia questa linea a cui un certo neurone risponde deve avere un particolare orientamento, ma non deve avere necessariamente una posizione specifica nel campo visivo, può essere più o meno spostata all'interno del campo visivo. E questo è una proprietà molto importante, perché quando noi osserviamo il mondo, quasi mai gli oggetti li ritroviamo sempre nella stessa posizione, o alla stessa dimensione, o con le stesse condizioni, per esempio, di luce. Il mondo cambia continuamente, cioè le immagini che lo stesso oggetto, un singolo oggetto, per esempio, non so, la faccia di una persona a me familiare, proiettano sulla mia retina, possono essere infinite e cambiare continuamente. Però il nostro sistema visivo è in grado di scartare questa variabilità. Io riesco a riconoscere la faccia di mio figlio a prescindere dal fatto che lo veda di profilo, di fronte, molto lontano, molto vicino, con i capelli tagliati, con un cappello in testa, con gli occhiali. E questa in realtà è una proprietà fondamentale alla base della visione, ma che è molto difficile da ottenere dal punto di vista computazionale. E tanto è vero che soltanto molto di recente i sistemi artificiali di visione sono riusciti a sviluppare questa proprietà. E nel nostro studio quello che facciamo vedere è che confermiamo sostanzialmente queste teorie matematiche che postulavano la dipendenza dalla contiguità temporale dell'esperienza visiva di questa proprietà di invarianza della risposta delle cellule complesse.
Come avete impostato la vostra ricerca?
Beh, allora, questo studio è uno studio, diciamo, in cui abbiamo ideato quella che viene detta una manipolazione causale, ovvero sia abbiamo alterato l'ambiente visivo in cui alcuni, diciamo, cuccioli di ratto vivevano, in maniera tale che un gruppo avesse un ambiente visivo normale, quindi fosse immerso in un ambiente che poi erano degli schermi di computer posti attorno alla gabbia in cui questi animali non crescevano. Ecco, alcuni animali avevano un ambiente visivo naturale, quindi con dei video continui, come quelli che possiamo immaginare in un documentario. E invece il secondo gruppo di animali osservava quegli stessi video, ma con le immagini dei video stessi che erano stati scambiati in maniera casuale lungo tutta la durata del video. E il risultato è che l'informazione, diciamo, il contenuto non delle immagini visti dai due gruppi era esattamente lo stesso, ma in un caso la continuità temporale era completamente distrutta, insomma, questi animali vedevano questo flusso di informazioni in cui non so, un'immagine si trasformava in un'immagine completamente scorrelata rispetto a quella che c'era prima. Mm-hmm. E in questo modo, poi, andando a studiare le proprietà dei neuroni della corteccia visiva di questi due gruppi di animali, abbiamo visto che queste famose cellule complesse nel gruppo esposto a questi video non discontinui o non si sviluppavano, o se si sviluppavano, si sviluppavano in maniera non completamente matura, cioè non avevano tutte le proprietà che ci si aspetta per quella classe di cellule. E quindi questa è appunto una manipolazione causale, nel senso che noi siamo riusciti a causare l'assenza di una certa proprietà nelle cellule visive di un certo gruppo di animali manipolando l'ambiente. E di conseguenza possiamo inferire che questa proprietà di essere esposti in maniera passiva a un'esperienza visiva continua è necessaria al fine che quelle cellule, le cellule complesse, si sviluppino in maniera normale.
Dunque, questa ricerca è stata realizzata da lei e da Giulio Matteucci, giusto?
Sì, Giulio Matteucci, che è stato il mio studente di dottorato, che è andato via dalla SIS da pochi mesi, insomma.
Qual è stata la vostra conclusione e quali saranno i possibili sviluppi e le possibili applicazioni o implicazioni in ambito clinico o tecnologico di queste vostre risultanze?
Sì, allora, appunto, la conclusione, un po' come dicevo già, è sostanzialmente che abbiamo dimostrato in maniera sperimentale un modello teorico che da diversi anni era stato proposto, ma mai, come dire, dimostrato in maniera empirica. Quindi, diciamo, il contributo è, a nostro avviso, molto importante, proprio perché conferma una classe di teorie matematiche molto importanti che cercavano di spiegare come nasce l'invarianza nel sistema visivo. Il nostro studio conferma che queste teorie hanno ragione, cioè che la contiguità temporale è in effetti una proprietà essenziale perché l'invarianza non si formi. Per le implicazioni, sicuramente un aspetto importante, come le dicevo, sono quelle potenzialmente nell'ambito tecnologico, perché, come accennavo anche prima, in tempi recenti l'intelligenza artificiale ha fatto molti passi avanti nel riuscire a creare dei sistemi di visione che sostanzialmente riescono quasi ad eguagliare le capacità del sistema visivo degli esseri umani in termini di classificazione di immagini. Quindi noi adesso abbiamo degli algoritmi che ci consentono di dare in pasto questi algoritmi delle immagini, e questi algoritmi riescono a dargli un nome, riescono a dire se in una certa immagine c'è un gatto, c'è un cane, c'è un bambino, c'è una palla, c'è un palazzo, c'è un'auto, eccetera. Il problema è che questi algoritmi, sebbene siano molto, molto potenti, sono basati su metodi di apprendimento supervised. Quindi hanno bisogno che gli venga fornito un numero molto alto di immagini con dei nomi associati a queste immagini. Quindi sono immagini labellate, per usare un inglesismo. E devono essere nell'ordine di centinaia di migliaia, se non di milioni di immagini.
Labellate da label etichetta?
Sì, esattamente. E questa etichetta deve essere, tra l'altro, chiaramente indicata da un essere umano. Quindi sono delle immagini in cui degli esseri umani hanno identificato, per esempio, la presenza di determinati oggetti, e poi vengono dati in pasto a questi algoritmi si addestrano in maniera automatica, ma con questo supervisor, con questo teacher, con questo insegnante, diciamo, che gli dice l'associazione corretta. E questo addestramento chiaramente è molto pesante, molto lento, e quello che noi pensiamo, ma anche altri colleghi nel campo dell'intelligenza artificiale, è che sarebbe bene complementare questi algoritmi di apprendimento supervisionato con invece una parte almeno di apprendimento non supervisionato. E quello che noi abbiamo dimostrato essere il caso della corteccia visiva degli animali e dei mammiferi potrebbe quindi tradursi in un'applicazione di questi stessi principi a sistemi artificiali. E questo appunto avrebbe dei vantaggi in termini di velocizzazione dell'apprendimento in questi sistemi artificiali e potenzialmente anche di migliorie della loro performance. E quindi di questo per quanto riguarda l'aspetto tecnologico. Aspetti, diciamo, di ricadute più in ambito clinico, qualcosa di interessante è il fatto che già esistono degli approcci terapeutici, riabilitativi, che si basano proprio sullo sfruttare la continuità temporale per insegnare a dei pazienti operati di cataratta congenita bilaterale a vedere. Si tratta di studi e di approcci che sono stati messi insieme da alcuni miei ex colleghi dell'MIT a Boston, in cui si va in alcuni paesi in via di sviluppo nei quali purtroppo è molto difficile che bambini con cataratta congenita abbiano i mezzi per subire un intervento per la rimozione.
Sì.
E quello che succede è che questi miei colleghi, diciamo, offrono il supporto economico per rimuovere la cataratta ai soggetti che riescono appunto ad individuare, però quando hanno già ormai un'età che ha sorpassato quella della prima infanzia, quindi quando sono già degli adolescenti. Il problema è che queste persone, questi ragazzi, non hanno mai imparato a vedere, cioè loro, a causa della cataratta bilaterale, il loro sistema visivo non ha mai potuto addestrarsi né in maniera spontanea né in maniera supervisionata, e quindi quando questa cataratta viene rimossa sostanzialmente rimangono ciechi, cioè rimangono incapaci di distinguere, per esempio, gli oggetti all'interno, sì, di una cena. Ebbene, questi miei colleghi hanno dimostrato che se uno, aggiunge del moto, del movimento, a dei semplici oggetti, per esempio delle forme geometriche in un display, ebbene, questo facilita l'apprendimento per questi pazienti anche della forma. Quindi un triangolo che non è riconosciuto come tale, se è statico, nel momento in cui si muove, e quindi tutti questi punti che formano il triangolo, come dire, si muovono coerentemente in una certa direzione, questo facilita, come dire, la riabilitazione, il fatto che il paziente riesca ad associare quei punti che si muovono a una forma, che è il triangolo piuttosto che il quadrato, piuttosto che il rettangolo. Essenzialmente il nostro studio offre, come dire, una base neurofisiologica a questo tipo di terapie, che invece erano basate sostanzialmente sull'intuizione computazionale, matematica, e poi sul fatto che dal punto di vista della riabilitazione comportamentale si è visto che funzionavano. Insomma, il nostro studio potenzia la giustificazione che sta alla base di questi approcci, quindi potenzialmente potrebbe offrire delle migliorie. Per esempio, nel nostro caso noi abbiamo visto che semplicemente esponendo in maniera passiva a filmati abbastanza complessi, abbastanza naturali, questi nostri baby ratti, si ottenevano delle variazioni nelle proprietà di codifica dei neuroni visivi. Sarebbe interessante vedere se anche un paziente umano operato di cataratta in un'età ormai, dopo la prima infanzia, magari con un'esposizione immersiva a video o di oggetti in movimento, anche in un ambiente più naturale, continuo, può per esempio avere un beneficio in termini di riabilitazione. Quindi queste sono un po' le idee per possibili studi e ricadute, sia tecnologiche che cliniche.
E mi sembrano molto interessanti. La ringrazio, professor Zoccolan, buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno a tutti, arrivederci.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my
Lasciamo in sottofondo Bruce Springsteen per incontrare un altro ospite della nostra diretta di oggi. Come sempre intorno a mezzogiorno, i nostri ascoltatori lo sanno, noi presentiamo un libro di argomento scientifico. Quello di oggi è indubbiamente un volume particolare, di poche pagine, ma un volume che penso noi in molti potremmo condividere. Sto parlando di Nel contagio di Paolo Giordano, pubblicato da Einaudi. Siamo collegati appunto con Paolo Giordano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lo ricordiamo, Paolo Giordano ha un dottorato in fisica, autore di 4 romanzi, La solitudine dei numeri primi, che gli è valso sia il premio Strega che il premio Campiello opera prima, Il corpo umano e ancora Il nero e l'argento, Divorare il cielo, che ha presentato anche per i nostri ascoltatori di Radar, ha scritto per il teatro Galois e Fine pena ora. Questo è un libro indubbiamente particolare, uscito assieme anche al Corriere della Sera, e in questo libro lei scrive: mi sono ritrovato dentro uno spazio vuoto, inatteso, scuole chiuse, pochi aerei in cielo, passi solitari ed echeggianti nei corridoi del museo, ovunque più silenzio del normale, ho deciso di impiegare questo vuoto scrivendo. Sembra quasi una terapia, Giordano.
Beh sì, era soprattutto una terapia. Il libro è stato scritto tra il 29 febbraio e il 5 marzo, quindi in quei giorni in cui l'emergenza cominciava, ma non era ancora un'emergenza sanitaria, e giorni di enorme confusione, in cui veniva ancora detto di tutto su questa epidemia, in cui c'erano molte false credenze, molte false aspettative, e in cui tuttavia un po' un minimo di dimestichezza coi numeri permetteva di capire che stavamo andando verso qualcosa di grosso, importante e che non si sarebbe risolto così in fretta. Quindi la scrittura per me è stata un po' una reazione automatica nel cercare un certo tipo di ordine, e da una parte la scrittura e dall'altra la matematica, che mi è sembrato dall'inizio un modo per poter spiegare e comprendere quello che stava capitando. Quindi ho cercato un po' di calma e di ordine e di comprensione lì dentro.
Lei ancora scrive: non voglio perdere ciò che l'epidemia ci sta svelando di noi stessi. Posso chiedere che cosa le ha svelato di lei stesso questa epidemia?
Devo ammettere che sono ancora in una fase, forse sono più confuso adesso che durante i momenti più drammatici. Sì, perché adesso c'è questo obbligo di ritornare a sé, alla propria vita, anche riannodare certi fili con il prima, e mi risulta ancora un po' artificiale, faticoso. Però sicuramente ho capito di me stesso che posso avere meno paura. Ho scritto questo libro abbandonando tutte le cautele che di solito ho nella scrittura, tutte le considerazioni che faccio, controconsiderazioni, strategie di ciò che è giusto. Ho scritto una cosa perché stava capitando un fatto molto più grande di me, delle mie paure, e questo in un certo senso ha semplificato l'atto stesso della scrittura e di tutto quello che è venuto dopo, del parlarne in Italia, all'estero. Ho capito che quando si sfiora, per qualche ragione, un elemento davvero collettivo, vengono a cadere automaticamente moltissime difese, moltissimi paletti che uno si pone, che hanno una loro stupidità intrinseca.
Mi permetto di leggere, se fosse un libro giallo non lo farei, mi permetto di leggere le ultime tre righe di questo suo libro. Contare i giorni, acquistare un cuore saggio, non permettere che tutta questa sofferenza trascorra invano. Oggi è il 16 giugno. Rispetto a quello che ha scritto in quei giorni, tra febbraio, fine febbraio e primi di marzo, che cosa non le torna più? O meglio, c'è qualcosa che non le torna più?
Beh, diciamo che purtroppo tra quel 29 febbraio e oggi sono passati almeno 40.000 morti da noi in Italia.
Sì.
E sappiamo quanti di più nel mondo. E non so dire se la sofferenza sta passando invano. Questo lo si vedrà nei modi in cui poi vengono investite tutte le risorse, anche sia strettamente economiche che le risorse trasformative che la crisi ci ha dato, se verranno veramente investite. Ma devo dire che un po' di sgomento per la velocità della rimozione che vedo attorno ce l'ho. Forse non sono pronto io ancora a questo passo in avanti. Ma trovo che la rimozione, io sapevo che sarebbe avvenuta una rimozione, avviene dopo ogni grande trauma, soprattutto collettivo.
C'è una smania di vita in qualche modo,
che però non è di per sé, non è in contrapposizione con la smania di vita, non è mai in contrapposizione davvero con le morti. Ma mi sembra che ci sia una spinta molto abbastanza ubiqua al chiudere il capitolo,
sì.
Chiuderlo E invece il dimenticare per me in questo momento, o il voltarsi o il scrollare le spalle, non è ancora accettabile. C'è moltissimo che... Intanto ricordiamoci che abbiamo delle decine di morti che ancora avvengono quotidianamente, che siamo ancora completamente negli strascichi di questa crisi e sicuramente non siamo alla fine di tutto questo processo che riguarda la pandemia, ma al di là di questo c'è per me un tema di rispetto che mi rende ancora aliene certe cose, una certa leggerezza, libertà, ecco, in quello non me la sento ancora.
Non permettere che tutta questa sofferenza trascorra in vano, in qualche modo, al di là delle riflessioni che lei può offrire ai tanti che assieme a lei a distanza hanno vissuto e stanno vivendo questo momento, c'è anche un'iniziativa concreta. Io l'ho presentata come scrittore, ma voglio ricordare che Paolo Giordano è anche docente al Master in Comunicazione della Scienza della SIS, e i proventi da questo volume nel contagio, i proventi destinati agli autori, andranno a finanziare due borse di studio alla SIS. Quali? Destinati a chi?
Allora, una è sarà più strettamente scientifica, quindi proprio sui modelli matematici legati all'epidemiologia, e la seconda sarà più legata invece a un'attività di giornalismo scientifico, di indagini scientifiche e divulgazione, che è una zona grigia in cui, lo posso dire qua, però diciamo dirlo qua forse è superfluo, perché tutte le persone che ascoltano questo programma sicuramente hanno un orecchio verso la scienza, ma è una zona intermedia in cui siamo un po' sguarniti nel nostro paese. Oggi piangiamo Giorello, che in questo ha fatto un lavoro decennale invece di avvicinamento della scienza alle anime delle persone. Abbiamo bisogno di investire molto di più in quell'ambito, lo abbiamo visto, abbiamo comunque misurato un paese fortemente digiuno di scienza, se non addirittura apertamente antiscientifico in molte sue parti. Ecco, questo viene curato solo creando anche una buona comunicazione.
Fra poco, per iniziativa del Trieste Science Plus Fiction Festival, cominceranno gli incontri della rassegna Mondo Futuro, e Paolo Giordano sarà proprio il protagonista del primo di questi incontri, che potrete seguire sulla pagina Facebook del Festival Triestino. Lo potrete incontrare appunto in questa modalità il 18 giugno. Al di là di questo libro, le posso chiedere se sta lavorando a qualcosa d'altro?
Al momento non ancora. Per fortuna, non ero dentro la scrittura di un libro prima del Covid, perché immagino che mi sarei arrestato e avrei dovuto comunque ripartire da capo. E avevo un'idea su cui avevo lavorato già un paio d'anni, ma che in certo senso è stata spazzata via, e ora forse anche da questo viene il mio smarrimento del momento. Ho davanti un po' una grande pianura, però bisogna aspettare.
Io la ringrazio e le auguro di trovare la serenità creativa per attraversare questa pianura, e quindi di poterla anche attraversare con lei come lettrice. Grazie Paolo
molto
Giordano.
Volentieri.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here.
Lasciamo Human Touch di Springsteen in sottofondo e veniamo al nuovo argomento. Adesso parliamo di astrofisica. Leviamo gli occhi al cielo, ma non per disperazione, ma per scienza. È stato recentemente pubblicato uno studio sulla rivista Astronomy and Astrophysics di cui sono firmatari, fra gli altri, Stefano Cristiani, astronomo INAF a Trieste, già direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, e Mario Damasso, ricercatore INAF presso l'Osservatorio Astrofisico di Torino. Stefano Cristiani è in studio con me, buongiorno, grazie per essere tornato.
Buongiorno, grazie a voi.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Mario Damasso, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, noi parliamo Proxima B. Che cos'è? Lo chiedo a Mario Damasso.
Allora, Proxima B è il nome con cui noi abbiamo identificato un pianeta al di fuori del Sistema Solare, e in particolare un pianeta che orbita intorno alla stella attualmente più vicina al Sole, che chiamiamo, il cui nome completo è Proxima Centauri, ma che chiamiamo amichevolmente Proxima.
Ah, così, voi avete confidenza, insomma.
Per alcune stelle sì.
Bene.
Quindi Proxima B è un pianeta che in realtà abbiamo individuato, è stato già individuato nel 2016, scoperto, e che con questo nuovo studio che lei citava abbiamo confermato in maniera indipendente, utilizzando uno strumento diverso da quelli che sono stati utilizzati per la scoperta originaria. Ed è un pianeta particolarmente interessante perché, se vuole svelarlo lei...
No, lo lascio a voi, perché io non ho meriti in questo, quindi mi sembra giusto a Cesare quel che è di Cesare, e a me Cesare è molto simpatico, per cui dica lei le caratteristiche e anche com'è, poi vedremo di parlare dello strumento con cui avete fatto queste scoperte, ne parleremo con il professor Cristiani, ecco, ma capire com'è progredita questa vostra conoscenza di Proxima B.
Beh, la cosa interessante, oltre al fatto di essere un pianeta intorno alla stella a noi più vicina, è che Proxima B si trova innanzitutto a una distanza dalla stella molto interessante, perché riceve più o meno la stessa insolazione, la stessa quantità di luce e di energia che la Terra riceve dal Sole. Ecco, va ricordato che Proxima, anche se è una stella, la stella più vicina al Sole, è talmente piccola, circa un decimo delle dimensioni del Sole, che non è visibile a occhio nudo, nonostante appunto sia il nostro vicino di casa. E questo pianeta, oltre a ricevere quindi avere una temperatura probabilmente molto, molto temperata, ha anche le dimensioni, anche se non possiamo misurarle, della Terra. Quello che noi abbiamo misurato in questo studio con molta precisione è la massa. Quello che ci aspettiamo sia la massa, la quantità di materia che costituisce questo pianeta, che la rende molto simile alla Terra.
Noi stiamo parlando di, quando parliamo di strumenti, parliamo di ESPRESSO, e quindi arrivo al professor Cristiani. Che cos'è ESPRESSO e che cosa mette a disposizione di chi studia il cielo?
Beh, ESPRESSO è uno spettrografo, cioè analizza, scompone la luce che noi riceviamo da una stella, in questo caso Proxima, nelle sue componenti di colore. E ESPRESSO è una sigla, un acronimo che significa appunto spettrografo Schell per lo studio dei pianeti extrasolari e osservazioni superstabili. La sua caratteristica principale è una stabilità mai precedentemente raggiunta, quindi permette delle misure di una accuratezza straordinaria. Cioè permette per esempio di misurare l'effetto fionda che ha un pianeta che ruota attorno a una stella, cioè il cambio di velocità dovuto all'attrazione gravitazionale del pianeta sulla stella, quindi sono fenomeni molto piccoli, diciamo, dell'ordine delle decine di centimetri al secondo, nel caso di Proxima siamo attorno al metro al secondo, e che sono misure appunto difficilissime da fare, richiedono delle accuratezze estreme, ed è stato proprio concepito con lo scopo primario di trovare una stella, attorno a una stella come il Sole, nella nostra galassia, un pianeta che abbia le caratteristiche della Terra, e quindi è stato concepito con delle caratteristiche appunto di precisione che fino ad ora nessuno era mai riuscito ad ottenere.
Infatti, quando parliamo di Proxima B lo possiamo anche definire esoterra per questo motivo. Non posso lasciar correre effetto fionda, perché si chiama così?
Perché appunto è vero che, diciamo, l'attrazione gravitazionale, diciamo, il movimento, l'accelerazione che subisce nel sistema pianeta-stella, l'accelerazione maggiore è subita dal pianeta, che ha una massa molto più piccola rispetto a quella della stella. Però appunto è stato merito di scienziati, astronomi illustri, tra i quali per esempio i premi Nobel Michel Mayor e Didier Queloz, capire che anche la stella subisce l'effetto di accelerazione gravitazionale dal pianeta che ruota attorno a lei. E quindi c'è una piccolissima accelerazione, cioè che le fa cambiare velocità, e noi riveliamo questo effetto nel nostro spettrografo sulla base del cosiddetto effetto Doppler, quello che è familiare a tutti noi.
È un esame clinico che si fa, il Doppler, no?
Sì, ma anche quando passa l'autoambulanza e sentiamo la sirena, che quando si avvicina è più acuta e quando si allontana ha un tono più grave, no? E la stessa cosa succede a causa della rotazione del pianeta attorno alla stella, che quindi tira da un lato e dall'altro, no, la stella per attrazione gravitazionale, e porta a un cambio della lunghezza d'onda della luce piccolissimo, ma noi con uno spettrografo come Espresso siamo in grado di rivelarlo, ed è periodico, perché appunto per esempio nel caso di Proxima, Proxima B compie una rotazione attorno alla stella ogni 11 giorni, e quindi ogni 11 giorni vediamo cambiare la velocità della stella, prima avvicinarsi a noi e poi allontanarsi, no?
Tornando un attimo a chi ha fatto questa scoperta, ecco qui davanti la lista lunghissima dei firmatari dell'articolo. Ecco, tra l'altro lo studio su Proxima B è guidato da Alejandro Suarez Mascareño, che è un ricercatore dell'Istituto di Astrofisica de Canarias. Scorrendo appunto la lista dei ricercatori che ci stanno lavorando, si vedono cognomi che provengono da diverse parti. Torno un attimo a Mario Damasso, che ricordo lavora a Torino, mentre invece il professor Cristiani è a Trieste. Ecco, come si è messa insieme tutta questa comunità scientifica attorno a questo progetto, e anche come si lavora con Espresso? Quali sono le modalità e dov'è Espresso?
Espresso è uno strumento innanzitutto che ha avuto bisogno di contributi finanziari da più paesi, quindi quello che poi il professor Cristiani può intervenire su questo in maniera più precisa, ma quello che si costituisce è una sorta di consorzio che coinvolge appunto più paesi, e quindi questo, nel caso particolare, noi siamo come Italia all'interno di questo consorzio, e quindi abbiamo diritto anche all'utilizzo nel momento in cui lo strumento entra in funzione, dopo i test necessari, abbiamo diritto poi a utilizzarlo per un determinato numero di, come si dice, di notti, di ore di osservazione. Ed essendo appunto Espresso è stato costruito principalmente, si può dire, appunto per la ricerca di nuovi mondi e di pianeti intorno ad altre stelle, Ecco che allora si è messa insieme una comunità molto allargata di esperti, che coinvolge non solo esperti di pianeti extrasolari, ma anche di altri aspetti dell'astrofisica che si possono affrontare con questo strumento. Da un punto di vista lavorativo, io per esempio personalmente non ho avuto ancora modo di andare a visitare il luogo dove Espresso si trova, che è in Cile, perché stiamo parlando del cielo del sud, Proxima Centauri non solo non è una stella visibile a occhio nudo, ma non potremmo comunque vederla dalle nostre latitudini. Per cui la mia esperienza di osservazione si svolge in remoto, cioè ci si connette quando è chiaramente notte in Cile, un po' come stiamo facendo adesso in radio, ci si parla via computer condividendo gli schermi e c'è una lista poi di stelle, di oggetti selezionate in partenza precedentemente che vengono osservate, vengono tenute sotto osservazioni per diversi mesi, come è stato nel caso di Proxima Centauri, che abbiamo osservato per quasi un semestre.
Chiedo scusa, una parentesi romantica. Professor Cristiani, indubbiamente lo studio delle stelle ha un fascino per chi ne sente parlare e ho avuto spesso l'impressione che lo avesse anche per chi lo pratica. Ecco, studiare le stelle con queste modalità così altamente tecnologiche vi toglie un po' di questo fascino o è sempre un'avventura che provoca grandi emozioni?
Ma assolutamente. Diciamo, io sono una delle persone che subisce questo fascino e non è casualità che sia diventato astronomo, sono diventato astronomo anche per questo. Sì, toglie qualcosa, infatti mentre Mario stava parlando pensavo a quanto sono fortunato io che, insomma, io ho vissuto in Cile, ho vissuto sulla montagna che appunto... In realtà ho lavorato alcuni anni sulle Ande cilene presso l'osservatorio dell'ESO, a quell'epoca ero alla CIA, non a Paranal dove si trova Espresso, che è una sede diciamo un pochettino più a sud, quindi vicino alla Serena, mentre Paranal si trova vicino alla città di Antofagasta. E quella per me per esempio è stata, io l'ho sempre definita, la mia montagna incantata. E essere appunto in un osservatorio la sera, pomeriggio, tardo pomeriggio, prepararsi alle osservazioni notturne, prendere la macchina o andare a piedi fino alla cupola del telescopio e guardare in contemporanea il cielo stellato, che è sulle Ande, vi assicuro, un'esperienza irripetibile. La trasparenza, il numero di stelle, uno vede la Via Lattea come non l'ha mai vista.
E capisce perché si chiama Lattea.
E capisce perché si chiama Lattea, esattamente. E poi appunto il cielo del sud poi è particolarmente bello, tra l'altro, perché ci sono cose che non vediamo a nord, come le nubi di Magellano. È un'esperienza veramente irripetibile. E quindi poi sì, dal punto di vista professionale, quando uno si siede al computer è la stessa cosa, che ultimamente anche a causa dei problemi del Covid abbiamo lavorato molto più in remoto di quanto fosse capitato prima. E io appunto lavoravo dal mio ufficio, però...
Non è la stessa cosa,
non è la
diciamo.
Stessa cosa. E comunque per me era abbastanza, diciamo, facile, perché mi ricordavo come è fatta la sala di controllo in Cile, e quindi l'unica cosa mi mancava molto alla mia sinistra avere l'assistente del telescopio, quello che chiamiamo il TIO in spagnolo, che è il Telescope Instrument Operator, però in gergo lo chiamiamo il TIO, lo zio, che con cui poi uno chiacchiera, fa considerazioni durante le notti, che insomma, sono anche abbastanza lunghe.
Certo. Ritorniamo con i piedi per terra, o meglio con gli occhi al cielo, ma
in un altro modo. Chiedo al dottor Damasso, questo studio ha permesso anche di questo studio su Proxima B ha permesso di rivelare anche la possibile presenza di un altro pianeta, è vero?
Questo studio in particolare sì, abbiamo rivelato la presenza di un segnale che farebbe pensare a un ulteriore pianeta interno all'orbita di Proxima B, quindi un pianeta che si muove intorno a Proxima più vicino di quanto non lo faccia Proxima B. Ora, se questo pianeta, se questo segnale fosse veramente dovuto a un pianeta, staremmo parlando di un pianeta con una massa che è circa il 30% di quella terrestre, quindi di un pianeta più piccolo, meno massiccio della Terra. Il problema è che per quanto espresso sia, si sia rivelato uno strumento fondamentale, potentissimo, un segnale così piccolo ha bisogno ancora di ulteriori osservazioni per essere confermato, perché nel campo della ricerca dei pianeti extrasolari ci sono molte possibili alternative per spiegare segnali di questo tipo alla presenza di un pianeta, quindi bisogna sempre andare con un pochino molto cauti quando si analizzano e si trovano evidenze, quello che sembra essere l'evidenza di un pianeta. Nel caso di Proxima B invece abbiamo proprio confermato che quel segnale trovato, come dicevo prima, trovato da altri strumenti precedentemente, quel segnale in realtà c'è ed è molto chiaro, molto evidente.
Io quindi spero che potrò ospitarvi nuovamente perché ci raccontiate, una volta consolidate le osservazioni, qualcosa di nuovo su questi pianeti che non fanno parte del nostro sistema, ma che comunque sono degli oggetti di studio molto importanti per chi si occupa di cielo in questo momento. Grazie a Stefano Cristiani, grazie a Mario Damasso.
Grazie.
Grazie a voi.
Life Itself, questo brano di Bruce Springsteen che adesso vado a sfumare perché, come al solito, in chiusura di trasmissione noi sanifichiamo lo studio affinché i colleghi che vengono per il GR trovino un ambiente di lavoro corretto e pulito. Io quindi ringrazio nuovamente Roberto Di Lenarda, Adelio Maria De Carolis, Davide Zoccolan, Paolo Giordano, Stefano Cristiani, Mario Damasso per essere stati con noi. Grazie a Edoardo Veglia, Bruno Montevecchi che mi hanno consentito di andare in onda. Come al solito io chiudo la trasmissione anche oggi proponendovi un contributo audio, come dico io, del CNR. Questo è l'audio di un video della serie Il CNR risponde, un'iniziativa dell'ufficio stampa del CNR che dà dei piccoli contributi per la web TV del CNR, appunto su argomenti di stretta attualità. Ascolteremo fra poco Anna Lobue dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica, che ci parla di disturbi del sonno e di regole per riposare bene. Grazie per essere stati con noi.
L'emergenza sanitaria da Covid-19 è stato uno shock epocale che ha determinato modifiche sostanziali del nostro stile di vita e dei nostri ritmi biologici. E questo ha generato anche delle alterazioni del sonno. I soggetti durante l'emergenza sanitaria riferiscono un addormentamento e un risveglio più tardi, un sonno più prolungato, ma non più ristoratore. Hanno infatti lamentato più risvegli notturni. Il sonno e i suoi disturbi fondamentalmente in emergenza sanitaria derivano da due condizioni fondamentali, che sono lo stress e l'ansia associati all'epidemia e le alterazioni del ritmo sonno-veglia. Il sonno influenza l'umore e le nostre emozioni, così come viceversa, e c'è una spiegazione biologica per questo, perché entrambi, sonno e umore, dipendono dai circuiti che regolano la serotonina. Inoltre consideriamo che il lockdown e l'isolamento forzato ha determinato una disregolazione di quelli che sono i nostri ritmi biologici, con conseguenze da un punto di vista fisico e psichico, riduzione dell'attenzione, della concentrazione, maggiore stanchezza. Allora, cosa fare per mantenere una buona qualità del sonno? Bisogna semplicemente rispettare alcune regole. Queste sono le regole di igiene del sonno: rispettare orari irregolari al risveglio e all'addormentamento, evitare almeno 2 ore prima dell'addormentamento di esporsi a stimolazioni fisiche e psichiche coinvolgenti. Nei bambini soprattutto mantenere la rassicurante routine alla quale sono abituati, evitare soprattutto dall'età scolare i sonnellini pomeridiani e indurli al sonno con dei rituali dell'addormentamento, come per esempio la lettura di una storia o il racconto di un libro o delle attività della giornata.